contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
La tappa di oggi, quasi al termine di questo cammino, ci aiuta a comprendere come il Natale cambia tutta la vita ordinaria, anzi, quella più quotidiana che c'è, le nostre abitudini profonde, quella parte di noi che spesso appare immodificabile, definitiva, la nostra stessa storia che spesso diventa un destino. Gesù torna a Nazareth, dove era stato allevato. Lì vi era cresciuto e aveva vissuto fino a 30 anni, cioè in quella che era la piena maturità. Tutti quindi lo conoscevano, pensavano di sapere chi fosse, cosa pensasse. In fondo, il dubbio di Natanaele, da Nazareth può venire qualcosa di buono, era forse lo stesso degli abitanti di Nazareth. Può esserci qualcosa di nuovo se già lo conosciamo? È il figlio di Giuseppe, di Maria. E l'ambiente conta parecchio, perché proprio in quel piccolissimo borgo, in una sinagoga che lo aveva visto crescere, imparare a pregare come ogni bambino ebreo, tutto appare già conosciuto. Natale rende nuova la vita di sempre, quella consumata dal tempo, dai giudizi, dalle abitudini. Gesù, dopo aver ascoltato la profezia di Isaia che parlava di colui che veniva per portare ai poveri il lieto annuncio, la liberazione ai prigionieri e ai ciechi la vista, aveva detto: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi». Il sogno di Dio inizia nel presente, non in un incerto domani. La parola diviene realtà, il Verbo si è fatto carne. Non è uno dei tanti discorsi che siamo abituati a ripetere ed ascoltare, una delle tante parole che finiscono per diventare uguali perché nessuna diventa vera. Gesù è parola e vita. Anche noi dobbiamo unire le parole alle scelte concrete, all'oggi, perché il Vangelo è una buona notizia per i poveri, per tutti. Spesso pensiamo che il Vangelo parli di un mondo lontano, che si realizza in un tempo incerto, indeterminato, lontano tanto da essere di fatto improbabile e da non condizionare le scelte del presente. Incerto, come sentiamo sia il nostro futuro. La speranza, così, diventa vaga, irrealizzabile, tanto che abbiamo paura di farci prendere troppo da essa. Bisogna essere realisti, diciamo. Però possiamo vivere senza speranza? Cosa succede quando non ne abbiamo più? Gesù a Nazareth accende la speranza, anzi proclama che il futuro inizia oggi. La speranza non è un sogno, un'ipotesi, un esercizio virtuale, un modo per tirare avanti, un bellissimo inganno per non disperarsi, ma è un inizio, una realtà presente e quindi una responsabilità per noi. La sua non è una promessa vaga, che non diventa mai concreta e proprio per questo sempre accattivante. E la speranza inizia proprio dove la vita è più difficile, dove ce n'è poca e sembra senza dignità e futuro. Ciechi, storpi, prigionieri, poveri. Proprio lì possiamo vedere il compimento. Ai poveri è annunziata la buona novella. I ciechi vedono, gli oppressi sono liberati con il perdono e trovano il giogo con un peso dolce e leggero. Ma quando comincia l'oggi di cui parla Gesù? Nell'amore. Quando anche solo un uomo cieco, avvolto nel buio della solitudine, della sofferenza, della tristezza, inizia a vedere la luce che è l'amore degli altri, ecco, inizia per lui e per noi il regno di Dio. In quell'amore c'è già tutta la vittoria sul male, vittoria che comprenderemo pienamente alla fine, quando vedremo faccia a faccia. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Nel dono del pane, nella visita ai malati, nell'amore ai poveri, possiamo vedere e gustare oggi la beatitudine del regno. Noi tutti aspiriamo ad essere grandi, tutti possiamo esserlo, ad ogni età, perché la vera grandezza dell'uomo è l'amore. Chi ama, infatti, è davvero grande e può compiere cose grandi. Grande è colui che rende grandi gli altri perché li ama. Quello che si ricorda di un uomo, che resta dopo di lui, è proprio quanto ha voluto bene. Carità, amore e Natale sono sinonimi. Se anche parlassi le lingue degli uomini o degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. A cosa serve il tanto o il poco che abbiamo, per il quale ci affanniamo, ci sacrifichiamo, diventiamo aggressivi, se poi manca la carità, il volere bene? Nemmeno sacrificarsi per gli altri serve a niente se non c'è l'amore. Non serve dare tante cose ai nostri figli se li facciamo mancare l'amore. La carità è benigna, cioè non giudica, non cerca la pagliuzza, non ricorda i torti o le mancanze, sa vedere il bello e il buono nell'altro, non è invidiosa, perché l'amore ci fa sentire nostro ciò che è dell'altro, non è maligna, insomma. La carità è paziente, non cerca tutto e subito come il vorace amore per noi stessi. La carità non si vanta, perché è sempre un dono ricevuto senza meriti e che in realtà restituiamo sempre troppo poco e troppo tardi. L'amore non si gonfia, cioè non deforma il nostro cuore come l'amore per noi stessi, che ci fa credere quello che noi non siamo. La carità non cerca il suo interesse, anzi non vuole nessuna ricompensa, perché non si compra, non è legata alla riconoscenza o al guadagno, perché l'unico interesse dell'amore è l'amore stesso. Quanto c'è bisogno, in un mondo come il nostro, così pieno di divisioni, di paure, dell'esibizione del banale e alla fine aggressivo amore per se stesso, di uomini che credono nell'amore e scelgono di viverlo. Non dobbiamo pensare inutile amare. L'amore è forte, incredibilmente forte, e può cambiare anche quello che sembra compromesso e perso. L'amore è sempre fecondo, è contagioso, aiuta altri a viverlo, ad essere migliori, a credere possibile volere bene. Libera dalla tristezza e dalla paura, trasmette sempre la vita, anche se non lo vediamo. Solo l'amore può difendere il mondo, perché solo l'amore può sconfiggere il male, il nemico degli uomini. Vivere per se stessi, anche se ricchi di sfumature e di interpretazioni, ci rende sterili, perché incapaci di amore. Se non amo, perdo quello che ho. Se amo, acquisto tutto. La carità non avrà mai fine. Tutto finirà, ma la carità, l'amore, no. Tutto è già nostro nell'amore. Tutti siamo chiamati a vivere la carità. Allo scettico sembra ingenuità, al realista un sogno impossibile, al calcolatore una perdita, al giusto un eccesso. Solo la carità, l'amore, cambia il cuore degli uomini e realizza oggi il mistero della volontà di Dio, che ci vuole nella gioia e vuole portare la nostra vita alla pienezza. E la carità non avrà mai fine. Noi come reagiamo? A Nazareth dissero: «Non è il figlio di Giuseppe?» Erano increduli, meravigliati, ma allo stesso tempo diffidenti e chiusi. Non capiscono e, come spesso facciamo noi, iniziano a pensare male, a fare i confronti e a spegnere così la speranza. La speranza, infatti, è sensibilissima. Basta un atteggiamento di malizia, un giudizio rassegnato, una piccola presa in giro e questa svanisce. Il male, la paura, la rassegnazione sono sempre più convincenti. Gesù parla in modo nuovo e loro non capiscono. Tristemente riportano tutto nel loro mondo vecchio, del passato. Forse sono solo invidiosi perché non comprendono come sia potuto cambiare quell'uomo di cui pensano di conoscere tutto e che quindi credono di poter possedere. La nostra generazione spesso resta aggrappata ad un mondo piccolo di giudizi, come a Nazareth, anche se persa nel mare infinito di internet che sostituisce la realtà, dove pensa di arrivare a tutto, senza sforzo, ma senza confrontarsi con la concretezza dell'umanità. Parla con chiunque, ma in fondo con nessuno, con se stesso, perché tutto è confuso, uguale, mutevole. Un mondo chiuso e senza speranza finisce per condannare alla solitudine e diventa violento, insofferente, duro, come gli abitanti di Nazareth che cercarono di uccidere Gesù. Quante violenze contro i poveri, gli stranieri o banalmente contro il vicino che mi dà fastidio e sento come un nemico. Ascoltiamo Francesco di Assisi, uomo di amore forte e pieno di cortesia, che debolissimo ha cambiato il mondo.
Nient'altro possedeva il povero di Cristo se non due spiccioli da poter elargire con liberale carità, il corpo e l'anima. Mentre questo eccesso di devozione e di carità lo innalzava alle realtà divine, la sua affettuosa bontà si espandeva verso coloro che natura e grazia rendevano suoi consorti. Non c'è da meravigliarsi, come la pietà del cuore lo aveva reso fratello di tutte le altre creature, così la carità di Cristo lo rendeva ancor più intensamente fratello di coloro che portano in sé l'immagine del Creatore e sono stati redenti dal sangue del Redentore. Da lì quel suo accanimento nella preghiera, quel correre dovunque a predicare, quell'eccesso nel dare l'esempio. Diceva: «Anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità in me stesso e non mostrassi al prossimo esempi di virtù, poco gioverei agli altri, niente a me». Invitava i suoi frati a dimostrare affabilità e cortese dimestichezza. «Voglio», diceva, «che i miei frati si dimostrino figli della stessa madre e che si prestino a vicenda, generosamente, la tonaca, la corda o ciò che uno avrà chiesto all'altro. Mettano in comune libri e tutto ciò che può essere gradito ed anzi, direi di più, li costringano ad accettarli». Sappi, frate carissimo, che la cortesia è una delle proprietà di Dio, il quale dà il suo sole e la sua piova agli giusti e agli ingiusti per cortesia. E la cortesia si è sirocchia della carità, la quale spegne l'odio e conserva l'amore.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.